Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere.
Sulle bandiere.
Sulle bandiere!
Sì. Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Ok.
Questo c'è, devi accendere quello.
Allora. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma il quarto d'ora accademico.
Ci sta.
Allora. Buonasera a tutti, ripeto, sono Cristina Avignano, referente provinciale per Novara del Comitato 10 febbraio. E siamo qua questa sera per onorare il giorno del ricordo con la presentazione di questo libro della nostra Cristina Di Giorgi, direttivo nazionale del Comitato 10 febbraio, oltre che giornalista, scrittrice, amica. Allora... Perdonate l'emozione, ma è la prima volta che parlo davanti a tutte queste persone, per quanto, insomma, non ci si abitua mai. No. Allora, innanzitutto partirò con i ringraziamenti sicuramente all'amministrazione per il patrocinio, nonostante non vedo la presenza dell'amministrazione, ma non importa. Alle associazioni Dharma, un grazie veramente sentitissimo, perché sono sempre presenti ai nostri eventi. Ai cittadini gagliatesi, sensibili alla storia della nostra nazione, che questa sera sono qui presenti anche loro. A tutti i membri del 10 febbraio, che sono qui numerosi, e i consiglieri Bressi e Larnè, che non mancano mai anche loro ai nostri eventi. E soprattutto grazie alla nostra relatrice che è intervenuta questa serata, e alla grazie mia comunità che mi ha sostenuto in questi mesi. Allora, prima di entrare nel vivo della nostra presentazione, direi che è doveroso fare memoria a tutti che il giorno del ricordo è stato istituito 21 anni fa con legge dello Stato al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Questo è il titolo della legge sul giorno del ricordo, che istituisce il giorno del ricordo. E proprio a seguito di questa legge è nato anche il nostro comitato 10 febbraio. Noi siamo esuli, figli di esuli, nipoti di esuli, o semplicemente, come nel mio caso,
anche nel mio,
appassionati di storia di questi luoghi, appassionati di storia italiana, affascinati, come è successo a me durante una visita a prima Basovizza, poi a Pola, a Ragusa, e tutta la costa dalmata, appassionati di queste vicende, di queste terre, tanto da cominciarne a studiare la loro storia, e quindi e tanti come me. Quindi il Comitato 10 Febbraio è nato proprio anche da questa esigenza, anche nostra, che non abbiamo radici istriane, non abbiamo radici dalmate, giuliane, a portare avanti un certo tipo di discorso, di ricordo, di commemorazione, veramente per non dimenticare quello che è successo. E per questo stasera abbiamo deciso di essere qui. Allora, la nostra Cristina Di Giorgi ci presenterà il suo libro Dall'Italia al Cielo. Cristina Di Giorgi è giornalista, come ho detto prima, scrittrice, oltretutto è anche nel direttivo nazionale del Comitato 10 Febbraio, ha collaborato con diverse testate cartacee online, ha firmato racconti brevi per i quali ha ricevuto anche dei premi, ha scritto saggi, ha scritto biografie. Io in particolare ricordo di aver assistito alla presentazione di quella di Adriano Visconti, che è stato veramente bello. E poi non solo, altra biografia, quella di Teseo Tesei, di cui un piccolo rimando avremo anche nel suo libro, quello che presenterà stasera.
Sì.
È stata coautrice poi del libro Il nostro canto libero, pubblicato ormai nel 2010, e di Cantando Giovinezza, e curatrice di diverse pubblicazioni,
sì,
tra cui vabbè, La guerra tradita, Diario dal fronte di un ufficiale di artiglieria, bello,
sì,
e una serie di raccolte di poesie di Riccardo Di Giorgi, Tra le righe, e di Ignoto Militi, perché Cristina si occupa anche di storia,
sì,
della Prima Guerra Mondiale.
Ignoto Militi è stato, vabbè, in realtà non siamo qui per parlare di me,
lo
però,
so,
insomma,
però ti presento
su Ignoto Militi, è bello dirle perché si ricollegano anche in parte al discorso di oggi, cioè al discorso dell'importanza di fare memoria. Ignoto Militi è una raccolta di racconti scritti da donne. E abbiamo scelto di farlo per commemorare nel nostro modo il centenario della tumulazione del Milite Ignoto a Roma, ed è stato molto bello e molto partecipato perché come anche nel caso del libro di cui gentilmente mi avete invitato a parlare questa sera, è stato molto bello perché è stato un ricordare insieme. Perché usiamo spesso in occasione del giorno del ricordo e non solo la parola commemorare, però mi piace, ogni volta che la uso, mi piace sottolineare il fatto che significa ricordare insieme, ed è un atto a mio avviso dovuto, sia perché ricorda a tutti noi, a chi partecipa alle commemorazioni, le proprie radici, cioè la propria tradizione e il proprio, diciamo, è un modo per sfogliare ricordando il libro della storia del proprio paese, però è anche nel caso specifico degli esuli e della storia di Istria, Fiume e Dalmazia e delle terre del confine orientale, come hai giustamente detto tu citando proprio il titolo della legge del ricordo, dicevo, nei loro confronti è un atto dovuto perché diciamo, oltre a rappresentare l'applicazione di questa legge che ha, come ricordavi, compiuto 20 anni l'anno scorso, quindi 21 anni quest'anno, in applicazione di questa legge è però soprattutto, a mio avviso, un atto dovuto nei confronti delle persone che quella storia l'hanno vissuta sulla propria pelle e sulla pelle dei propri familiari. È un atto dovuto perché per troppo tempo le loro storie, che secondo noi hanno buon diritto, ad ottimo diritto, appunto il diritto di essere inserite nel grande libro della storia d'Italia, sono state per troppi anni diciamo coperte da una sorta di velo dell'oblio che ora non sta a me diciamo giudicare chi questo velo l'ha steso. Però sta a me invece, in quanto diciamo non solo esponente del Comitato 10 Febbraio, ma anche scrittrice appassionata di storia e giornalista, ritengo stia a me come a tutti noi squarciarlo questo velo, perché queste persone, le storie e soprattutto la sofferenza di queste persone hanno tutto il diritto di essere non solo commemorate ma anche onorate nel giusto modo, e ricordarlo è il, secondo me, il giusto tributo nei confronti non solo della sofferenza che hanno patito e che si sono portati dietro a livello di storia e di vissuto familiare nel corso degli anni, ma anche perché non sono stati nel corso del tempo giustamente commemorati, e anzi a volte si cerca addirittura di dimenticarli o di nasconderli o di ridurre, parlo di riduzionismo e di negazionismo, le loro storie, e noi dobbiamo fare in modo che questo non succeda, perché è un atto di giustizia e di verità nei loro confronti.
E veniamo un po' al vivo di questa nostra serata. Allora, quando si parla di foibe ed esodo, saltano subito alla mente spesso storie di morte, di privazioni, di sofferenza, di soprusi. E forse proprio questo ci si aspetta quando ci si appresta a seguire un po' la presentazione di un libro durante il giorno del ricordo. Invece, in questo libro, Dall'Italia al cielo, si legge di speranza, si legge di riscatto, di fare buon viso a cattivo gioco. E ce lo racconti come è nato questo libro?
Sì, allora, intanto il discorso del commemorare e quindi del ricordare la sofferenza che questi nostri connazionali hanno subito, come abbiamo detto prima, è un atto doveroso. Però abbiamo anche pensato con il Comitato 10 Febbraio e con Eclettica Edizioni, che è l'editore di questo mio lavoro, che è uscito non a caso il 10 febbraio dello scorso anno. Abbiamo pensato che unendo, diciamo, la conoscenza storica, la trasmissione delle pagine di storia che sono fatte appunto di sofferenza, di dolore e di fatica, fosse utile anche e soprattutto per coinvolgere nel ricordo le giovani generazioni, che fosse utile anche fare riferimento a storie, a ritratti, a vita vissuta di persone che hanno saputo trasformare, diciamo, la sofferenza derivata in quel periodo a causa delle loro radici in storie appunto di riscatto, di rivalsa, di affermazione, nonostante la fatica e nonostante le difficoltà. Quindi è un modo di unire al ricordo del dolore anche la parabole di vita e di riscatto.
Ecco, Dall'Italia al cielo, questo è il titolo, che è molto evocativo da questo punto di vista.
Sì, perché nel libro sono presenti i ritratti di 20 personaggi celebri che hanno saputo e voluto superare le avversità della vita. Non si tratta solo di persone che hanno vissuto il dramma delle foibe dell'esodo, ma ci sono anche personaggi che hanno vissuto prima di quel periodo, però hanno tutti in comune l'essere nati nelle italianissime terre di Istria, Fiume e Dalmazia. Sono 20, come dicevo, personaggi che hanno in ambiti professionali e di vita, in percorsi di vita completamente diversi da loro, perché racconto di sportivi, di danzatori, di medici, di calciatori, anche di investigatori privati, perché c'è Tom Ponzi, di stilisti, di sacerdoti, insomma ciascuno...
Di attrici,
certo, insomma, e di eroi di guerra soprattutto anche.
Di guerra.
Sono tutti persone che magari... a ciascuno di noi, non dico tutti, ma insomma qualcuno sicuramente il nome, ciascuno di noi nel corso della propria vita l'ha incontrato, cioè chiunque sa chi era Ottavio Missoni, per capirci, no? Però poi magari non molti sanno che aveva origini in quelle terre e che soprattutto nel corso della sua vita ha anche fatto molto per diciamo per tramandare anche la, l'italianità della sua, della sua storia familiare, della sua nascita. E sono tutte, a questo, diciamo, a questo proposito vi leggo solo un pezzettino, due righe della prefazione che ho avuto il piacere di ricevere dal professor Marino Micic, che è il presidente del Museo Storico di Fiume, che lui scrive a proposito appunto dei capitoli, dei ritratti che ho tracciato, che ho inserito in questo libro. Lui scrive: gli istriani, fiumani e dalmati possiedono un retaggio storico e culturale di grande valore per la nazione italiana, che il dramma dell'esodo dalle loro terre non ha certamente cancellato. L'autrice, senza slanci retorici e con l'ausilio di una notevole documentazione, racconta di alcuni personaggi istriani e dalmati vissuti in periodi precedenti all'esodo, ma soprattutto di esuli, che non si sono mai arresi alla disperazione e allo sconforto, reagendo in maniera esemplare all'avversità. Il libro ci offre quindi un interessante panorama biografico di persone che, giunte in Italia, hanno saputo ricostruirsi una vita, eccellendo in vari ambiti professionali, culturali, artistici e sportivi. Persone che con la loro vita hanno testimoniato, al di là dei giudizi di parte, un pervicace attaccamento all'identità culturale nazionale italiana e all'ideale di libertà e democrazia. Non si tratta di biografie romanzate, ma di ricostruzioni di percorsi di vita che sono in qualche modo da ammirare. Dall'Italia al cielo, mi citavi il titolo, in realtà è questo, è sottolineare che questi 20 ritratti, 20 personaggi, ciascuno nel suo percorso, ciascuno nel suo ambito, ciascuno nella sua attività professionale, anche costruita appunto, come accennavo prima, con fatica, nonostante il dolore che si portavano dentro, hanno saputo primeggiare e dimostrando un notevole amore per l'Italia, che dovrebbe essere ed è la mia speranza anche nell'aver scritto questo libro, mi auguro che possa essere di aiuto anche soprattutto alle giovani generazioni. Dicevo, hanno saputo e voluto, dimostrando un grande amore per l'Italia, portare le loro radici, la terra, l'amore per la loro terra, dimostrandolo nelle loro azioni, hanno saputo portare l'Italia fino alle più alte vette e ai più grandi successi, ciascuno nel suo ambito.
E beh, li citiamo poi qualcuno dei personaggi, sì, certo, no? Qualche, di cui abbiamo storia, scritto, certo,
qualche storia ve la racconto senz'altro.
La cosa bella comunque in questo libro è che Cristina cita sempre e comunque le fonti, la biografia, cioè quello che mi preme ricordare è che comunque il lavoro che è stato fatto da Cristina per questo libro è veramente tutto frutto di una ricerca, che è la cosa...
Sì, perché io allora, per quanto apprezzi, diciamo, la lettura di romanzi anche storici o... diciamo di tipo fantasy eccetera, io ritengo che quando si parla di storia sia necessario ricostruire nel dettaglio, usando la propria che può essere, per carità, in altre circostanze legittimamente usata, la fantasia dello scrittore, ma ritengo che soprattutto in un caso come questo, anzi, in cui i documenti sono poco conosciuti, ritengo che sia fondamentale ricostruire i percorsi di vita degli istriani, giuliani, dalmati, delle pagine della loro storia, citando effettivamente, onde dimostrare poi la verità di quello che si scrive, le fonti da cui le informazioni che ho messo insieme, diciamo, che ho composto nei vari ritratti, appunto da dove derivino queste informazioni e queste fonti. Mi stavi chiedendo qualcosa, poi io ti ho interrotto nelle interviste è così, quando si chiacchiera poi è anche bello, diciamo, inserire considerazioni momentanee, no?
Certo.
Istintive.
Ecco, nel libro racconti comunque di personaggi in cui nei libri di storia li vedi, cioè li leggi. A me viene in mente un Nazario Sauro, nei libri di storia lo leggiamo spesso, e magari esattamente una persona, una volta che se l'è studiato perché doveva farlo per scuola, manco si ricorda più di chi stiamo parlando e di chi sia e che cosa ha fatto e perché diavolo te li stanno facendo studiare. E altri invece che la storia l'hanno fatta veramente, ma di cui spesso ci si dimentica. Mi vengono in mente i due, come si dice, i due sottoposti di, in questo momento mi sfugge il nome, mi dispiace, di Teseo e Tesei. Parlando proprio, non so, sono incursori, giusto?
Pilippini e Marcella, sì,
ecco,
sì, incursori.
Sono i due incursori di Marina che hanno appunto prestato servizio sotto Teseo e Tesei, che effettivamente sì, sono due che hanno fatto la storia veramente insieme al loro reparto, ma che nei libri di storia spesso non sono citati e che, e chi sono? Infatti faccio fatica anch'io a ricordarmene i nomi, perché comunque non sono proprio, non sono immediati. E poi vabbè, tra i vari personaggi che tu citi nel libro ce ne sono altri che sono veramente famosi.
Diciamo così, sì.
Citiamo la Alida Valli,
Missoni, citato prima, Tom Ponzi molti lo sanno chi è.
Sì, forse i giovani non lo conoscono,
vabbè, poi dopo
però magari qualcosa raccontiamo anche di lui. Si parla di Geppino Micheletti,
sì. Il medico di Vergarolla,
esatto. Si parla di Ezio Loic, per chi
non è l'unico calciatore, diciamo così, che
no,
ne ha cotto due di calciatori.
È vero. E noi ad esempio a Novara abbiamo il nostro Nini Udovičić, che è stato calciatore, correggetemi se sbaglio, calciatore e allenatore del Novara, giusto? Ecco, io me lo ricordo perché c'è la curva allo stadio che è intitolata a lui, e quindi cioè, ci sono personaggi che comunque appunto anche sportivi, si parla anche di artisti,
sì,
la danzatrice,
sì. Giuseppina Ghersi, sì.
Esatto.
Scusate, Giuseppina Ghersi,
no.
Carlotta si chiamava la danzatrice,
è vero, Carlotta Ghersi.
Sì, sono appunto intanto ne ho scelti solo, ne ho dovuto scegliere,
ecco,
20.
Esatto, come mai ne hai scelti soltanto 20 e soprattutto come mai questi? Perché comunque se stiamo a guardare ce n'erano ancora da mettere.
Allora, in realtà sono partita con l'idea di vediamo quanti ne tiro fuori, cioè quanti ne individuo, diciamo. E man mano che andavo avanti con le ricerche anche d'archivio, negli articoli di giornale, eccetera, libri, eccetera, in biblioteca, me ne sono accorta che da un ideale, cioè da un'iniziale idea di 10-12, ho detto va bene, facciamo qualcuno in più. Poi trovavo altre storie interessanti e dicevo va bene, aggiungo un altro. Quindi diciamo che per ragioni di spazio ne ho dovuti scegliere 20, ma ce ne sono tanti altri che avrebbero meritato spazio, avrebbero meritato un racconto, diciamo, anche loro. Boh, chissà, magari per dire, a una presentazione al Senato, insieme al Senato, del libro con il senatore Roberto Meni, ho avuto il piacere di conoscere il nipote di Gratton. Mm-hmm. Che io ci sono affezionata perché è l'inventore del lupetto della Roma, e mi ha raccontato che il suo parente che è un grafico, un disegnatore, Gratton, no? Aveva origini istriane, e quindi la prossima volta magari racconto di lui, quindi chissà, magari ne uscirà fuori un secondo volume, chissà, però ecco,
una parte 2,
non c'è stata una volontà di escludere qualcuno, tu sì, tu no, perché diciamo è un tipo di meccanismo che non, avrebbe contrastato con l'intento del libro, che era quello di sottolineare magari alcuni aspetti dell'identità di questi personaggi che, pur conosciuti, non tutti quelli che appunto li conoscevano sanno che avevano delle radici strano-giuliano-dalmate. Quindi non c'è una volontà d'excludendum, diciamo così, ma una necessità di lasciare il giusto spazio a ciascuno per raccontare nel modo migliore la storia dei 20 che ho inserito, che ho scelto.
Ecco, visto che abbiamo parlato abbiamo fatto qualche nome,
sì.
Adesso è una cosa a cui tengo moltissimo, perché io sono una appassionata di calcio e come buona parte degli italiani e sono una tifosa del Torino. Potete ridere, non vi preoccupate. E non potevo non rimanere colpita dalla storia del grande calciatore Ezio Loic, che è stato un giocatore del grande Torino e della nazionale di Vittorio Pozzo, che è morto poi a Superga nel 49. E di lui diciamo che si conoscono un po' le vicissitudini professionali, quelle sportive, quelle, sì, calcistiche, ma poco delle sue vicende personali. Lui, sì, ad esempio, qual è la sua storia?
Allora, sì, hai detto bene, io condivido con te, oltre che la passione per la storia, anche quella per il calcio. E ho, avendo trovato nel corso delle ricerche, avendo incontrato le figure di due calciatori, non me lo sono fatto ripetere due volte, li ho inseriti tutti e due. Uno è Rodolfo Volk, che è stato, tutti e due anche a Fiume, tra l'altro. Rodolfo Volk, che è stato il primo, concedetemi questo piccolo, diciamo, sfogo campanilistico, è stato il primo bomber della Roma e il primo calciatore della Roma a segnare in una stracittadina. E l'altro calciatore di cui racconto è appunto Ezio Loic, che nasce a Fiume in una famiglia, diciamo, umile, e dimostra fin da subito una passione per il calcio, gioca nelle squadre locali della sua città e uno dei suoi primi allenatori, per il suo incedere pesante e maestoso, ma comunque vero, agile, lo aveva soprannominato l'elefante, e poi un soprannome che gli è rimasto. Poi all'inizio degli anni 40 va a giocare a Venezia e qui forma una coppia indissolubile, forse una delle più grandi coppie d'attacco della storia del calcio italiano,
vero,
imbattuta finora, credo, con Valentino Mazzola. E dal Venezia nel 42 viene acquistato dal Torino, tutti e due vengono acquistati dal Torino, sì, e sono l'anima e il cuore del grande Torino. Sportivamente parlando, e basta leggere, diciamo, le cronache anche giornalistiche dell'epoca per raccontare anche la bellezza e l'efficacia in termini, diciamo, di risultato della accoppiata con Mazzola, perché avevano caratteristiche differenti, però che insieme si completavano in maniera brillantissima. E mi chiedi dal punto di vista umano. Loic si trasferisce a Torino per giocare nel Torino e conosce una ragazza di nome Lilia e le dice se
come lei
io voglio che tu mi sposi e ti dedicherò una rete, un gol nella prima partita, se segno un gol tu mi devi sposare. Beh, quella partita lui segnò tipo entro il primo minuto di gioco. Aveva sempre la moglie Lilia, racconta si sa poco del suo carattere, racconta che era una persona molto convinta che al successo si dovessero unire comunque anche la modestia e l'umiltà e anche la generosità. Lui, racconta sempre la moglie, andava agli allenamenti in tram e quando incontrava un esule suo conterraneo delle terre istriane, fiumane, giuliane e dalmate, gli chiedeva sempre se aveva bisogno di aiuto economico, perché avendo vissuto anche lui insieme con la sua famiglia la condizione di esule, strappato alle proprie case, quindi costretto a partire senza, cioè riuscendo a portare con sé ben poche cose, era perfettamente consapevole di questo e chiedeva sempre se avevano bisogno di aiuto. Quindi diciamo che è stato un personaggio, poi come hai ricordato tu, purtroppo insieme al resto del Grande Torino è perito ad appena 29 anni nella tragedia di Superga nel 49. È stato un personaggio che ha unito, diciamo, il successo anche sportivo e la tranquillità e la stabilità economica ad una grandezza d'animo non comuni e comunque da ricordare, da sottolineare, secondo me.
Bene, c'è un personaggio, o più di uno, che di cui hai raccontato in questo libro che ti è rimasto più nel cuore?
Bella domanda, nel senso che diciamo che ciascuno a suo modo ha avuto, per me che li leggevo, che li studiavo, che comunque cercavo di, diciamo, di conoscere le loro storie, anche magari non solo quelle tecniche, semplici, biografiche, ma anche magari qualche commento o qualche ricordo delle persone che le avevano conosciute. No, non riesco a sceglierne uno o più di uno. Diciamo che ciascuno, per caratteristiche, per ragioni e per motivi diversi, ha avuto per me qualcosa da dire e mi auguro che ce l'abbia anche per chi leggerà questo libro. Come accennavo prima, i personaggi di cui ho scritto sono diversissimi tra loro. Ecco, l'unica cosa in comune che hanno è l'origine nelle terre istriane, fiumane, giuliane e dalmate, ma sono molto diversi tra loro per percorsi professionali, per attività e anche per carattere, molto probabilmente. Che ne so, te ne cito qualcuno. Oggi negli ultimi mesi si parla tanto di tennis grazie a Sinner, ma pochi ricordano che Osvaldo Pietrangeli, in coppia con Orlando Sirola, che era di Fiume, sono stati i primi a vincere un torneo del Grand Slam, i primi italiani della storia del tennis italiano a vincere il Roland Garros in Francia. E poi c'è, tutti conoscono Alida Valli, che è una grandissima e bellissima attrice, che ad una, a me mi ha colpito molto questa sua frase, che ad una ente, diciamo, croato, che voleva premiarla come miglior attrice croata, lei rifiutò il premio rispondendo: sono nata italiana e morirò italiana. Lei andò via con la sua famiglia, lei aveva appena 4 o 5 anni quando la sua famiglia si trasferì da Pola in Italia, e il viaggio, diciamo, di esilio, il loro esilio è stato precedente ai drammi delle foibe come data, perché vennero in Italia nel 1921, quindi ancora non era successo poco o nulla dei drammi che poi gli italiani di quelle terre hanno vissuto. Però lei ha sempre ricordato, negli anni successivi, quando l'eco di quegli accadimenti comunque giunse in Italia e comunque giunse alle orecchie di coloro che da lì si erano trasferiti in Italia, ha sempre ricordato e dimostrato grande partecipazione. Lei stessa dice: non mi sento una privilegiata per essermi risparmiata quello che è capitato agli istriani alla fine della guerra, con l'allontanamento forzato, la confisca dei loro beni e spesso la morte. Anche se lontana, io soffrivo con loro. E dimostra, oltre alla sua incredibile bravura e bellezza come attrice, anche una notevole capacità di empatia nei confronti dei suoi concittadini e di chi comunque ha vissuto grandi dolori e grandi sofferenze. Poi, appunto, un altro personaggio che mi viene in mente, l'abbiamo citato prima, è Ottavio Missoni. Non c'è bisogno di raccontare il suo enorme successo di stilista e di artista, perché poi lui, insieme alla moglie che è scomparsa da poco, tra l'altro Rosita, ha creato non solo uno stile di moda, ma anche nel modo in cui raccontava, disegnassero le stoffe, era proprio una sorta di...
Era un artista.
Non solo di pittore, ma anche di artista a tutto tondo, diciamo così. Lui fu anche uno sportivo, prima di conoscere Rosita, che la cui famiglia aveva una fabbrica di scialli, un'attività familiare di produzione di scialli. Aveva tra le sue prime, lui è stato sportivo, corridore, aveva tra le sue prime, diciamo, attività nell'ambito della moda, è stato il creare le tute anche per la nazionale italiana. È stato poi sindaco a lungo, quasi fino alla sua scomparsa, il sindaco del libero comune di Zara in esilio. E di lui una frase che mi ritrovo ad usare spesso, perché secondo me rende perfettamente l'idea della forza con la quale tutti gli esuli e gli italiani di quelle terre hanno vissuto e tramandato la loro italianità. Missoni disse che noi istriani, fiumani, giuliani e dalmati siamo italiani due volte, una per nascita e l'altra per scelta, esattamente. Questo dovrebbe, la cito spesso questa frase perché per me è emblematica, dovrebbe aiutarci, noi che oggi magari, scusatemi questo sfogo poco, un po' sfiduciato, diciamo, spesso oggi come oggi, non tutti per fortuna, ma si vede sventolare magari il tricolore quasi solo durante le partite di calcio della nazionale. Ecco, pensando a Missoni magari e a tutti quanti quelli che come lui si sono detti italiani due volte, una per nascita e una per scelta, dovremmo imparare da loro l'orgoglio innalzare questo tricolore, ciascuno al suo modo, ciascuno nella sua vita quotidiana, ciascuno nel suo ambito professionale. Non occorre fare come hanno fatto i personaggi che racconto, grandi imprese. Occorre però dimostrare fierezza e conoscenza da un lato della storia del nostro paese, della sua arte, di tutto quello che lo rende grande, ma anche non solo conoscerlo, ma anche dimostrarsi fieri di farne parte, ciascuno nel suo piccolo, di far parte di questa grande storia. Poi avevo citato prima, così di passaggio, Tom Ponzi, che fu un reduce paracadutista della Repubblica Sociale Italiana e che ha combattuto Ella Lamein, che in Italia si è inventato da zero il mestiere di investigatore privato. Prima di Tom Ponzi non esisteva, ha saputo inventarsi un mestiere. E poi Sergio Endrigo, che con la sua meravigliosa 1947, in cui dice tra l'altro: da quella volta non ti ho trovato più, strada fiorita della mia gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Questa è una canzone che mette i brividi ogni volta che la si sente, o che se
tremenda,
ne recita diversi.
Se ci pensi,
è tremenda, perché è riuscito Sergio Endrigo in pochi versi, e accompagnati ovviamente dalla sua innata sensibilità, che qualcuno scambiava per eccessiva malinconia, ma in realtà secondo me, per aver letto, per aver ascoltato le sue canzoni, era semplicemente una elevatissima sensibilità, è riuscito in pochi versi a cristallizzare, e questo la capacità dell'artista che unisce parole e musica è molto efficace in questo, è riuscito, dicevo, a cristallizzare il dolore di uno sradicamento coatto, cioè il dolore di chi sa che deve per forza abbandonare la casa in cui è nato, in cui ha trascorso magari anni felici della propria infanzia, sapendo che molto probabilmente non potrà mai più ritornarci. Io non riesco sinceramente, ho provato anche leggendo, scrivendo, a immaginarmi che cosa devono aver provato quelle persone, quella gente. Non sono riuscita a immaginarmelo, perché l'idea semplicemente di essere consapevole della forza e dell'importanza delle mie radici e al contempo dover essere costretta ad abbandonarle, sapendo che non avrei mai più rivisto i luoghi nativi, non sono riuscita, ripeto, a immaginarmi che cosa devono aver provato. Ci ha provato, secondo me, ad immaginarlo, e l'ha reso anche abbastanza bene Cristicchi, con un magazzino 18 in cui parla anche del dolore per alcuni insopportabili. Alcuni sono impazziti, alcuni esuli sono hanno trascorso i primi anni nei villaggi, diciamo, nei campi profughi, perché questo erano all'epoca. Io ripeto, non riesco a immaginarmi che cosa si deve aver provato. Alcuni non hanno retto al dolore e non hanno più riacquistato la capacità di magari di iniziare a vivere una seconda vita. Io non riesco a immaginarlo, e a mio avviso ricordarli e anche magari attraverso una canzone, che può sembrare un modo leggero, tra virgolette, di ricordare, ma invece colpisce un pugno nello stomaco, e forse anche di più di tante parole, secondo me. Se tu non mi interrompi, io vado avanti a oltranza, quindi fai tutto.
No, io ti avrei chiesto invece di quello che secondo me, di cui parli, mm-hmm. Comunque un altro personaggio di cui tu parli nel libro, che secondo me può essere elevato direttamente nel cielo degli eroi.
È Nazario Sauro, immagino.
Stavo parlando di Geppino Micheletti.
Sì,
perché secondo me è soltanto una persona con una grandissima capacità di amare.
Allora, ecco, prima mi hai chiesto che cosa a proposito, diciamo, delle storie che ho scritto, se ce n'è una che ti ha colpito di più e meno. In realtà
ho sviato
la domanda, sì, perché alla fine, diciamo, non ce n'è una che mi ha colpito meno di altre. Però effettivamente, essendo figlia di un medico, la storia di Micheletti mi ha particolarmente colpito. La conoscevo prima di scrivere questo il capitolo a lui dedicato di questo libro, però appunto, essendo figlia di un medico, magari il raccontare, ho ritrovato figlia, nipote, e anche mio zio era medico, sono una famiglia di medici, diciamo, e ho ritrovato vari aspetti dell'attività di mio padre e di mio zio. Micheletti, appunto, il dottor Geppino Micheletti era uno dei pochi medici in quegli anni, parliamo del periodo
il primo dopoguerra, cioè del secondo dopoguerra.
Lavorava come chirurgo all'ospedale di Pola ed era in servizio quando ad agosto del 46 ci fu la strage di Vergarolla, di cui pochissimi parlano, ma che è una delle più terribili stragi verificatesi nel territorio italiano. Non si sa quante, praticamente c'erano sulla spiaggia di Vergarolla, che essendo agosto poi era frequentatissima, e in quel giorno c'era stata anche una, era stata organizzata una gara di nuoto, e quindi la spiaggia era strapiena, e su questa spiaggia c'erano degli enormi residuati bellici, che si riteneva fosse innocui perché disinnescati. In realtà, molto probabilmente, adesso non ci sono documenti a sostegno di questa tesi, ma si ritiene, ci sono varie teorie, si ritiene che questi residuati siano stati riattivati per provocare una strage e per indurre gli italiani di Pola ad abbandonare Pola. probabilmente alla spiegazione più
immediata, più logica.
Sì, più logica e più veritiera. La famiglia di Geppino Micheletti, compresa la moglie e i due bambini piccoli, era sulla spiaggia di Vergarolla. Non si sa quando questa uno o più di questi residuati bellici scoppiò. Non si sa esattamente quante furono le vittime, perché i corpi di molte, tra cui peraltro i due bambini di Micheletti, sono polverizzati, sono rimasti polverizzati. Lui era di servizio in ospedale quando è venuto a sapere della strage, e anche operava già da diverse ore per cercare di salvare i feriti, perché lui diceva i morti ormai, per quanto sia doloroso parlare così, ormai sono morti, cerchiamo di fare quello che possiamo per i vivi. Ha continuato ad operare per circa 30 ore consecutive, anche dopo che gli hanno detto che i suoi due bambini erano periti nella strage. La sua figura, secondo me, ha ricevuto una decorazione al valore a merito civile, la medaglia d'argento. Però secondo me andrebbe, cioè meriterebbe qualcosa in più di un umile ritratto in un libro di grandi strani fiumani e dalmati celebri, perché veramente è una figura che per quanto ha dimostrato, andrebbe veramente, la sua storia andrebbe raccontata in tutte le scuole, ai più piccoli. E poi, come accennavamo prima, ci sono anche il discorso di il racconto, l'episodio di Vergarolla andrebbe forse più raccontato, perché chi è appassionato e diciamo si impegna nel raccontare e nel tramandare la storia di quel periodo e delle terre istriane, fiumane, giuliane e dalmate, sa che cosa è successo a Vergarolla, ma quanti al di fuori di una cerchia ristretta, ma che si cerca di allargare, quanti lo sanno? Questo secondo me andrebbe, è un punto in cui magari, che ne so, lanciamo una semisfida come comitato di ACP, però potremmo forse fare qualcosa su questo, raccontare. Sì, qualcuno ha tentato, c'è stato anche ora mi sfugge il nome, mi perdonerete, un regista che ha realizzato un documentario intervista su Vergarolla.
Sì, sì, lo danno spesso, se non sbaglio.
Ma magari alle 3 di notte, alle 6 di mattina.
Lo so, è vero.
Non è questo il problema.
Vederlo.
No, certo.
Su Rai Storia, forse un paio d'anni fa l'avevo visto.
Sì, sì,
bello, molto bello.
Forte, anche
forte,
perché
troppo forte per certi versi, secondo me, perché comunque ci sono delle immagini, almeno in quel documentario, sì, vedi proprio delle immagini forti.
Verità.
Sì. Sì.
Però è certo, se lo fai vedere magari in una scuola. Però ecco,
però puoi raccontare in una scuola.
Però raccontare.
Però puoi raccontare.
Certo.
E quindi lo puoi raccontare.
Certamente.
E sarebbe. Sì, lancia la sfida.
Lancia la sfida. Il guanto di sfida.
Il guanto di sfida. Vabbè, dai, Nazario Sauro,
no,
adesso
aspetta,
sì.
No, però prima ti voglio dire altre due cose su. Il capitolo eroi di guerra, diciamo così, ne ho raccontati più di uno, perché io sono una grande appassionata di storia e mi piace raccontare prima hai citato un libro che ho curato, cioè La guerra tradita, che è un diario di un ufficiale italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. A me piace molto la storia e mi piace quella vissuta, quella raccontata dall'interno, mm-hmm, cioè quella non dei grandi numeri, ma del singolo che agendo fa la storia, perché poi secondo me è quella l'essenza della storia. Eroi di guerra, sì, ne ho inevitabilmente incontrati, perché quella terra è ricca, diciamo, di calore espresso nelle azioni come coraggio. E ne ho incontrati diversi, faccio una brevissima, diciamo, cavalcata, non uso a caso il termine cavalcata, perché il primo di questi Silvano Abba è stato, medaglia d'oro al valore alla memoria, è stato il primo italiano a salire su un podio olimpico per il pentathlon.
Vero.
Ed è stato, faceva parte della Savoia Cavalleria, che ha partecipato all'ultima carica a cavallo quindi dell'esercito italiano contro una forza nemica, a Izbushenki, sul fronte russo. Poi ci sono i due che hai citato prima, c'è Marcelli e Licio Visentini, tre anzi sono, Licio Visentini, Marcelli e Schergat, che furono protagonisti insieme a Teseo Tesei del gruppo degli assaltatori della Marina Militare Italiana, che ripercorrendo brevemente le loro imprese si sono resi protagonisti di imprese, ne parlo collettivamente, come il forzamento del porto di Alessandria o la beffa di Bucari o l'affondamento anche di naviglio, di diversi quintali di naviglio inglese, al punto che gli inglesi stessi dissero, il primo ministro inglese dell'epoca, cioè Churchill, disse, ma sintetizzo, diciamo, riformulo, però ci sono articoli di giornali che citano esattamente le parole di Churchill, dissero, ma come, gli italiani sono riusciti a fare questo, perché non l'abbiamo fatto noi prima? Una certa invidia, devo dire, ma anche come in realtà è accaduto spesso anche tra combattenti su fronti opposti, se si dimostrava effettivo valore sul campo di battaglia ci si rispettava. Questa è una cosa che qualcuno dovrebbe imparare oggi a rispettare anche chi combatte sul fronte opposto. E poi l'ultimo, appunto, e poi mi taccio, Nazario Sauro è una figura che secondo me ha ancora oggi molto da dire. Lui è un eroe della prima guerra mondiale, quindi facciamo, diciamo, anche risalti temporali all'indietro in questo caso. È nato a Capodistria in una famiglia sempre che all'epoca era in territorio austriaco, in una famiglia che lo ha cresciuto ed educato ai valori patriottici, quindi irredentisti, di amore per l'Italia. Alcuni episodi, diciamo, della sua vita non da militare sono che la famiglia, il padre era un armatore, quindi diciamo si occupava anche di, lavorava anche con navi e commerciali ed equipaggio, e quando lui prese il suo posto, quando gli fu affidata una nave, lui volle assumere, ripeto, era nel territorio austriaco, solo marinai italiani. Quando l'Italia entra nella prima guerra mondiale, lui da italiano non volle partire militare sotto, non voleva combattere contro altri italiani, e quindi, non volendo, diciamo, essere arruolato nell'esercito austriaco, si arruola nella marina italiana, ben sapendo che se fosse stato catturato sarebbe stato, diciamo, condannato a morte, passibile di diserzione e alto tradimento. Riesce in tutta, nel, ovviamente sintetizzo, ma nel corso del periodo che trascorre in Marina, Nazario Sauro riesce a compiere tutta una serie di azioni audaci e brillanti che gli valgono diverse decorazioni al valore militare. Fino a quando sfortuna vuole che il suo sommergibile si incaglia nel luglio 1916 a Galiola, presso lo scoglio di Galiola nel Quarnaro. Viene purtroppo catturato e portato davanti alla corte marziale e condannato alla pena, adesso è impiccato, alla pena capitale per impiccagione. Mi ha colpito molto, credo che sia inevitabile leggerlo e sentirlo raccontare, il racconto della sua morte, perché raccontano molti che dopo essere stato impiccato, prima di esalare l'ultimo respiro, ha continuato a gridare, e lo sentivano oltre il muro di cinta della prigione, lo sentivano quasi come fosse un rimbombo in tutti i quartieri circostanti a Pola, ha continuato a gridare viva l'Italia finché aveva fiato in gola. Colpisce tantissimo, e con questo chiudo, ed è il messaggio poi che mi permetto, diciamo, di fare mio e di trasmettere anche come intento con questo libro. Le sue colpiscono di lui le parole delle lettere che, consapevole che il rischio era quello di morire, come poi purtroppo è successo, ha lasciato alla moglie e ai figli, che sono una sorta di testamento morale che appunto io rileggo spesso perché è la sintesi di quello che chi ama davvero l'Italia dovrebbe fare. Lui scrive alla moglie: cara Nina, non posso che chiederti perdono per averti lasciato con i nostri 5 bambini ancora col latte sulle labbra. So quanto dovrai lottare e patire per portarli e lasciarli sulla buona strada, ma non mi resta a dire altro che io muoio contento di aver fatto soltanto il mio dovere di italiano. Siate felici, perché la mia felicità è soltanto quella che gli italiani hanno saputo e voluto fare il loro dovere. E poi al figlio: caro Nino, tu forse comprendi, o altrimenti comprenderai fra qualche anno, qual era il mio dovere. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre. Ma vi viene in aiuto la patria, che è il plurale di padre. E su questa patria giura e fai giurare i tuoi fratelli, quando avranno l'età per comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto italiani. Io con questo concludo.
Ti lascio senza parole. Allora, io ringrazio nuovamente Cristina Di Giorgi per la presentazione del suo libro Dall'Italia al Cielo. Ringrazio tutti voi presenti e grazie.
Grazie.
Grazie davvero, grazie veramente.
Grazie.
Liberi.
Ah, se c'è qualcuno, chiaramente io non ci ho pensato, però se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, che vuole chiederci qualcosa,
siamo qua.
Tanto fa bene.
Libri?
No. No,
del libro.
Non so, sono là.
Nessuno.
Non lo posso dire io.
No,
beh.
C'è la possibilità, per chi lo volesse, di acquistare il libro di Cristina di là in fondo, vicino all'entrata. E ultima informazione. Ricordo che domani sera a Villaggio Dalmazia ci sarà alle ore 19 la commemorazione per i martiri delle foibe. Mi sa che qua la dobbiamo rifare.
Perché?
Perché?
No, stoppala.
Adesso la stoppo, mi si è incantato.